Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Bye bye 900, presentata la stagione Emilia Romagna Teatro Fondazione 2019-2020 in 7 teatri da ottobre a maggio. Intervista al direttore Claudio Longhi.
Bye bye life. Bye bye happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die.
Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye.
Bye bye your life goodbye.
2, 3, 4, 5, 6.
Ben ritrovati da Piera Raimondi. Bye bye 900 è questo il claim della nuova stagione di Erte, che poggia su alcune questioni. Ci siamo davvero liberati dalle minacce del secolo breve, dalle sue maledizioni, dalle sue tentazioni, speranze e vittorie? Ed è poi stato davvero breve questo 900, nato 14 anni dopo il suo apparire e morto 11 anni prima con il crollo del muro di Berlino? O è invece un secolo lungo che in forme striscianti continua ad abitarci e a riaffiorare? Fare i conti con la sua eredità significa per noi contemporanei conquistare e interpretare una postura diritta nel nostro presente, e questa possibilità sembra essere davvero l'orizzonte del dispiegarsi della stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione, il teatro stabile pubblico della regione Emilia Romagna, attivo come sappiamo in 5 città e in 7 teatri, che si presenta all'appello con 24 nuove produzioni e cartelloni fitti di grandi ospitalità. Una stagione che tiene insieme allestimenti nazionali e internazionali, repertorio, tradizione, nuovi sguardi e nuovi modi di intendere lo stare in scena. La racconta ai nostri microfoni con la consueta intensità il direttore Claudio Longhi. Prima di ascoltarlo vi voglio ricordare che la campagna abbonamenti è ancora più articolata del solito, ci sono infatti nuove possibilità di intrecciare i cartelloni dei vari teatri, delle varie città. La campagna abbonamenti, dicevo, è aperta dal 25 giugno al 19 ottobre. Buon teatro e buon ascolto. Ascoltiamo Claudio Longhi. Bye bye 900, siamo pronti ad abbandonare questo padre, a farci i conti veramente?
Ma in realtà in Bye bye 900 c'è un punto interrogativo, perché questo secolo che ci sta alle spalle, che continua a incombere su di noi, e ci pone dei problemi. Mi capitava di ricordare che il nuovo millennio ormai è diventato maggiorenne, compie 19 anni, vota, anzi voterà tra l'altro nelle prossime settimane, e noi tutti ci auguriamo che voti responsabilmente. Secondo, la nostra stagione vuole essere anche un contributo a dare consapevolezza, perché il nuovo secolo maggiorenne diventi un secolo responsabile, per l'appunto. E come tutti i figli che diventano grandi, è un secolo che deve fare i conti con quello che sta alle proprie spalle. Credo che l'unico modo per progettare seriamente il futuro sia fare i conti con quello che ci sta dietro, per l'appunto, per capire, partendo da dove veniamo, dove siamo e dove vogliamo andare. Ovviamente 900 è anche un concetto molto ampio, si porta dentro una sedimentazione storica, i testi, che gli spettacoli che proporremo, gli artisti e i linguaggi che gli artisti che accompagniamo proporranno non sono esclusivamente novecenteschi di oggi, ma ci sono puntate molto all'indietro che ci portano a interrogarci sulle genesi di alcuni fenomeni. ma in fondo il senso della storia è questo, come diceva un mio grande maestro Ezio Raimondi, in fondo noi doniamo il nostro sangue come Ulisse nell'Averno ai morti perché i morti ci parlino e predicano il nostro futuro.
In queste interlocuzioni con il passato, sempre in momenti di frattura, però, momenti che si aprono al nuovo, no? Raccontavi prima, che produzioni vedremo, che spettacoli vedremo?
Gli spettacoli sono tanti, che si dipanano lungo uno spettro, un arco di possibilità linguistiche, cronologiche, tematiche molto ampie. Mi piace partire da un principio che è Antigone. Voi perché l'Antigone che andremo a proporre, una delle Antigone che andremo a proporre per la regia di Angela Richter è stata riscritta da Žižek, che è il filosofo che in qualche modo ci ha regalato una delle chiavi di lettura del progetto triennale di ERT, cioè un teatro nazionale per tempi interessanti, e l'idea era per l'appunto quella di ricorrere alla categoria di tempi interessanti di cui parla Žižek per parlare del nostro presente, ossia di quei tempi di strappo e di rinnovamento per l'appunto. E Antigone è estremamente inquietante da questo punto di vista. Siamo soliti pensare ad Antigone come la storia di una sorella che seppellisce il proprio fratello, ma potremmo anche raccontarla come la storia di un uomo che decide di voltare pagina e che fonda le leggi della polis contro le leggi del genos, e tutti e due hanno ragione da un certo punto di vista. E quindi quello è uno strappo, ma poi ci sono altre faglie di rottura, di discontinuità. Penso per esempio a quella stagione incredibile che sta tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che non a caso tutti gli storici, gli intellettuali, i sociologi vanno a guardare come prova generale del nostro presente. E lì sicuramente una delle voci più alte è quella di Shakespeare, che riattraversiamo sempre rigorosamente in forma di riscrittura. È il caso di Macbeth, Le cose nascoste, di Carmelo Rifici, e Macbeth è l'essenza di un homo novus che uccide il re, che uccide la tradizione, che uccide il passato, ed è una lettura psicanalitica quella che dà Carmelo Rifici in prospettiva junghiana. Ma poi abbiamo con Romeo and Juliet di Teodoro Bonci del Bene, Big Action Money, l'incontro con una generazione di figli che viene uccisa dai padri, quindi un nuovo che è cannibalizzato o abortito da quello che sta prima di lui. Oppure un nuovo, come accade nei racconti della foresta di Arden, che si perde nel labirinto della complessità che noi troviamo a vivere. Poi c'è una sorta di faglia di discontinuità trasversale che è quella specie di cratere da cui erutta il pensiero del nuovo, la filosofia del nuovo, la filosofia della modernità. Anche qui le radici sono antiche, cominciamo con Quando la vita ti viene a trovare, un dialogo immaginario tra Lucrezio e Seneca, per riflettere su come si fonda una certa idea di si fonda o rifonda una certa idea di uomo e di responsabilità e di attraversamento del vivere. E poi continuiamo con un classroom play di Davide Carnevali, che si confronta, dopo aver lavorato sulla poetica di Aristotele, col suo primo classroom play, col discorso sul metodo di Cartesio, e quindi con la possibilità di impiantare un sistema razionalistico che mette ordine al mondo e consente di raccontarlo, perché in fondo il racconto stabilisce dei nessi di causalità che danno ordine a quell'arcipelago di cose che ci accade intorno. E continuiamo con Stati e imperi della Luna, un trattato politico in forma di romanzo di fantascienza di uno dei protagonisti del pensiero libertino secentesco, che è Cyrano de Bergerac, e si arriva fino al Concours européen de la chanson philosophique di Massimo Furlan, un contest filosofico musicale che per la parte italiana ha visto coinvolta Michela Marzano con una sua canzone riflessione sul concetto di desiderio. Un modo anche per ricordarci che uno degli aspetti di novità del Novecento è l'Europa. L'Europa per come la intendiamo oggi, un'Europa nata storta probabilmente, ma che nella sua stortura ci ha consentito di evitare la Terza Guerra Mondiale. Quindi magari prima di buttarla nel pattume sarebbe meglio cercare di raddrizzarla, magari recuperando attraverso operazioni come il Concours Européen de la Chanson Philosophique la percezione del fatto che l'Europa è cultura prima ancora che banche o burocrazie di vario conio.
Poi c'è anche uno spaccato più personale, una volta sarebbe detto, no? Personale, politico. C'è in questa stagione uno spaccato sulla famiglia.
Sì, la famiglia è uno dei luoghi dove si assiste all'irruzione del nuovo e credo sia molto interessante anche vedere come questa famiglia venga usata come specchio, come prisma che scompone lo spettro di luce, per cui abbiamo un'operazione come quella di Chiara Guidi con Edipo, una fiaba di magia, che col metodo errante di Chiara interroga uno dei capisaldi del teatro occidentale, che è il mito di Edipo, per l'appunto, di un figlio che uccide il padre, e quindi ritorna alle scaturigini, alle sorgenti del teatro. Ma a fronte di questo figlio che uccide il padre abbiamo un figlio che interroga chi ha ucciso il padre, chi ha tué mon père. Il testo di Édouard Louis, uno dei casi letterari di Francia ed Europa oggi, che viene, dopo essere stato consacrato al successo in Francia da Stanislas Nordey, viene oggi riattraversato in versione italiana da Daria De Florian e Antonio Tagliarini, che dirigono Alberici in un monologo ispirato a Chi ha tué mon père. E poi abbiamo, visto che tanto di padre si parla, anche la madre come figura di riferimento. E penso in questo caso alla nuova creazione di Lola Rias, una delle registe credo più interessanti oggi in Europa o nel mondo, visto che lei in realtà è sudamericana e argentina, anche se ha frequentato a lungo il nostro continente ed è di casa a Berlino. E Lola lavora con le comunità dei migranti che vivono a Bologna. Lo spettacolo nasce all'interno del progetto Atlas of Transitions e interroga le diverse modalità di attraversare la parola madre, dalla ossessione compulsiva per una maternità che non viene alla maternità che invece viene rifiutata con l'aborto. E poi c'è un'altra strana affresco familiare che è quello che ci offre Antonio Latella con Valle dell'Eden, un modo per confrontarsi radicalmente con una delle voci nuove del Novecento. In fondo l'America è il nuovo continente, l'American Dream è uno degli orizzonti del nuovo. L'American Dream e la critica all'American Dream è al centro del grande romanzo di Steinbeck e poi del film che ne è stato tratto, ma in una dimensione che in qualche modo esorbita dallo strettamento politico, dallo strettamente sociologico, dal momento che dietro quella Valle dell'Eden, o East of Eden, come il romanzo si intitola nella versione originale, c'è un grande archetipo biblico, una storia della Genesi, l'incontro tra Caino e Abele, il conflitto tra Caino e Abele. E quella Genesi biblica pone una questione importante, scaraventando tutto su un piano possibilmente metafisico, teologico, perché forse il padre che è lì è un padre con la P maiuscola, e credo sia molto interessante questo spettacolo nel percorso di Antonio oggi, se penso a un lavoro che abbiamo visto anche qui a Bologna come il Pinocchio, che ovviamente per certi aspetti apriva le porte a questo nuovo lavoro.
Ecco, e poi tornando proprio a fuoco nel Novecento, invece c'è Canetti.
C'è il nuovo del Novecento, c'è quello strappo violento che apre il secolo. Non per niente l'Esposizione Universale di Parigi è una delle immagini che abbiamo scelto per raccontare il nostro Bye Bye Novecento. E lì c'è appunto una piccola costellazione di spettacoli, d'architecture, che parla, il nuovo testo di Pascal Rambert, che parla dell'Europa tra Sarajevo e l'Anschluss, tra il 1914 e il 1934, e poi c'è questo progetto Canetti, che è una radicale interrogazione del tema dell'Europa. Canetti è uno che l'Europa ce l'aveva tatuata nel sangue. Sono molto belle le pagine della Lingua Salvata, in cui racconta la sua città natale in Bulgaria, dove si parlavano 8 lingue diverse. ha conosciuto l'Europa sul filo di una peregrinazione incessante, è di famiglia ebrea sefardita, quindi ebrei che sono fuggiti dalla Spagna, che arrivano in Bulgaria, poi le vicende dell'Europa abbastanza inquietanti di quegli anni lo portano in Inghilterra, lo portano a Vienna, lo portano a Berlino, fino a quello strano luogo dell'Europa che è Zurigo, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita. È sempre molto strano andare in Svizzera, dove senti di essere nel cuore dell'Europa, un cuore tutto fatto di montagne, anche se poi l'Europa è tutta protesa sul mare, e che non è in Europa, tra l'altro, con delle grandi contraddizioni. E in quei due spettacoli si parla di che sono Nozze e Commedia della Vanità. In quei due spettacoli si parla, guardando in quegli anni, di problemi che ci sono drammaticamente vicini. Da una parte abbiamo una strana festa di nozze, sempre più euforica, sempre più esagitata, talmente euforica ed esagitata che la casa in cui si consuma crolla. Una metafora dell'Europa che sta attraversando gli anni di Weimar, una metafora dell'Europa oggi. E dall'altra parte, e la luce diventa ancora più sinistra e inquietante, Commedia della Vanità, una sorta di psicoanalisi degli sbandamenti autoritari che le derive populiste possono produrre. È un testo che viene licenziato nel 1934, l'anno prima c'era stato l'incendio del Reichstag. Un testo che in qualche modo prepara massa e potere. Canetti è l'ultimo testo genuinamente creativo che Canetti scrive. Nel giro di pochi anni partorisce Auto da fé, Nozze, Commedia della Vanità, poi un lungo silenzio e alla fine di quei 20 anni di silenzio massa e potere, con una piccola intermezzo il terzo testo teatrale che esce negli anni 50, Vita a scadenza, ma che ormai è già da un'altra parte. E lì c'è uno strano stato in cui si decide di distruggere tutti gli specchi, di distruggere le macchine fotografiche, di distruggere le pellicole cinematografiche, di distruggere i ritratti per mortificare la vanità. Ma dentro questa mortificazione teorizzata dai predicatori della vanità cova la distruzione dell'identità, perché queste persone che non riescono più a vedersi non sanno più chi sono, e tutto questo, se pensiamo alla nostra civiltà, dovrebbe farci pensare molto. In fondo c'è una statua che si erge fra un coro di gente che dice io e che non sa diventare un coro. Siamo appunto nel 1934 e cos'era quella statua l'abbiamo scoperto qualche anno dopo.
Una prefigurazione dell'indicibile. Sì. Diciamo. Grazie Claudio per questa carrellata, e sarà una stagione anche questa bellissima di cui parleremo.
Speriamo.
Di volta in volta.
Grazie mille.